Osservazioni sul film Blade Runner. È stato detto che l'uomo è replicante del destino. Nel film il replicante sembra uccidere il suo artefice, il genetista, perché si vendica del fatto che il genetista lo ha programmato per vivere un tempo finito. Questo, trasferendo le caratteristiche del replicante all'uomo, si può dire anche per l'uomo: Dio ha programmato l'uomo per vivere un tempo limitato. Anche l'uomo avrebbe dunque desiderio di vendicarsi su Dio per questo fatto, ma questo discorso non ha senso. Infatti il replicante vive in una prospettiva per cui dopo la morte non c'è la vita, sia perché è replicante, sia perché il film non è certo a sfondo religioso. La vita del replicante è tutta racchiusa nella dimensione terrena. Dopo la morte non c'è vita, e quindi lui paragona la morte alla condizione del dannato. Però questo è nell'interpretazione epistemica. Nel film semplicemente dopo la morte c'è il nulla, e quindi lui dice che la morte è la condizione di una lacrima che si perde sotto la pioggia. In realtà Dio ha programmato l'uomo per vivere un tempo mortale, perché dopo la morte c'è l'aldilà. Quindi il luogo naturale, per usare un'espressione di Aristotele, una espressione scientifica utilizzata dalla ricerca epistemica, il luogo naturale dell'uomo è il paradiso, è l'aldilà. Questo è il luogo naturale, cioè il luogo standard per la vita dell'uomo. E quindi non ha senso che l'uomo prolunghi la sua vita nella dimensione terrena se il luogo della sua vita deve essere l'aldilà. Ecco quindi che la pulsione umana, come quella del replicante nel film, ma una pulsione che proprio appartiene all'uomo della dimensione terrena, a vivere e a prolungare la sua vita nell'aldilà, secondo il transumanismo, secondo il desiderio di non morire, è una pulsione, è un desiderio impuro che appartiene al male e appartiene alla struttura originaria del male, appartiene alla dimensione del male come desiderio dell'uomo di realizzare la configurazione definitiva, cioè l'incontro con Dio, nell'aldilà. E quindi l'uomo vive questo incontro con lo Stato, con l'Eviatano tecnologico, con l'Anticristo, proiezione di Cristo e simulazione di Cristo nella tecnica, appunto vive questo desiderio di prolungare la propria vita nell'aldilà. Lo spaventa l'uomo la prospettiva del fatto che fra miliardi di anni, l'episteme dice molto prima, la vita dell'uomo sia destinata a estinguersi, perché il sole appunto si consumerà e quindi la terra non riceverà più il sole. Questa prospettiva spaventa l'uomo. Perché spaventa l'uomo? Perché l'uomo desidera vivere immortale nell'aldilà, quindi cerca il potenziamento con la tecnica. Alla domanda se mirasse a costruire il superuomo, Dulbecco, lo scienziato premio Nobel Dulbecco, non ha negato l'affermazione, ha reso implicito il discorso che il suo desiderio fosse quello di migliorare le caratteristiche genetiche dell'uomo, non solo per guarire le malattie, ma anche per costruire il superuomo, cioè l'uomo immortale nella dimensione terrena. E un altro discorso da fare è quello sempre relativo al film, del fatto che la condizione del replicante viene descritta proprio come quella del dannato. Il dannato è la condizione dell'uomo moderno che prospetta nell'aldilà il nulla. In realtà nell'aldilà o c'è il paradiso o c'è l'inferno, non c'è il nulla. È problema nell'episteme non solo come l'uomo possa rappresentarsi l'inesistenza di Dio se Dio esiste, ma è anche il problema di come l'uomo possa rappresentarsi il nulla dopo la morte, se dopo la morte c'è o il paradiso o l'inferno. Come possa l'uomo cioè configurare una dimensione della verità diversa dalla verità, essendo data la verità dell'essere anche presente nei suoi schemi. Ma si tenga presente che il fatto che l'uomo possa pensare l'inesistenza di Dio non significa che Dio non esiste, perché l'uomo può pensare anche l'esistenza di Dio. Quindi nell'uomo c'è il bene e il male, al male corrisponde il pensiero dell'inesistenza di Dio, al bene corrisponde il pensiero dell'esistenza di Dio. Tutto questo naturalmente deve essere dimostrato e deve essere spiegato come possa l'uomo rappresentarsi una configurazione della verità diversa dalla verità effettiva.